Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. Ben trovato Marco, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno Roberto.
Prendiamo spunto innanzitutto dal discorso della von der Leyen, il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea. Si legge su Repubblica: verso il bando dei prodotti del lavoro forzato, una legge contro la violenza sulle donne. All'Unione Europea serve una politica di protezione cibernetica. 100 milioni di euro in più in aiuti agli afghani. E poi un messaggio alla Bielorussia: non tollereremo attacchi ibridi da chi usa le migrazioni per destabilizzarci. E infine, stop dipendenza dall'Asia per i semiconduttori. Dunque, tanti argomenti. Ma ecco, Marco Fusaro, c'è un tema, come dire, che ti sembra veramente di fondo, che forse fa anche da filo conduttore nel discorso della von der Leyen, che vorreste evidenziare per i nostri ascoltatori?
Beh, sì, ieri è stata una giornata importante, si è tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione come ogni anno e devo dire che la Presidente von der Leyen ha messo sul tavolo diverse proposte, come dicevi tu prima. Io direi, lei ha iniziato ricordando che l'approccio dell'Unione Europea e la risposta con la campagna vaccinale ha ricordato il successo. Ad oggi abbiamo il 72% della popolazione completamente vaccinata, più degli Stati Uniti. Ha promesso la Presidente von der Leyen altre 200 milioni di dosi ai paesi, diciamo, del terzo mondo, quindi all'Africa, ai nostri vicini, e siamo stati principali donatori sia in termini finanziari sia in termini di dosi del vaccino. Ecco, ha iniziato forse da quello che è un po' stato ad oggi, insieme al Next Generation EU e quindi al piano di recovery, quelli che sono stati un po' i due successi. E in più, come citavi prima, ha accennato a una serie di proposte veramente interessanti.
Ecco, allora parliamo di queste proposte. Quella che ti ha colpito maggiormente tra le proposte, che in qualche maniera vogliono anche suscitare un po' di entusiasmo, perché quello che è importante è raggiungere l'opinione pubblica e accendere anche la fantasia delle riforme, no?
Senza dubbio. Quelle che mi hanno un po' impressionato di più sono state due. Una, quella sui giovani, ALMA, non l'hai citato, è un piano per consentire ai ragazzi che al momento non stanno studiando e non stanno trovando lavoro di fare un'esperienza professionale in uno dei paesi dell'Unione Europea, una specie di Erasmus del lavoro, dell'occupazione. Secondo me questa, un po' perché mi ritengo ancora nella fascia dei giovani, anche se forse non lo sono, però credo che, insomma, c'è una certa insistenza, giustamente, da parte della Commissione Europea a proporre qualcosa per le nuove generazioni. L'altra proposta sicuramente interessante e sarà sul tavolo, l'ha citata anche il commissario Gentiloni in conferenza stampa, è quella, ne avevamo parlato, di un piano per un esercito, diciamo un battaglione europeo di 6.000 uomini che possa intervenire nelle aree di crisi in tempi rapidi.
Questa è una notizia che era presente anche in grande evidenza nei giornali di ieri. Per esempio su Repubblica si leggeva: il piano per la difesa comune, nasce l'esercito di Ursula, 6.000 militari europei, e poi un articolo di Claudio Tito che iniziava in questa maniera: il primo passo verso un esercito europeo, una expedition force che mette in grado l'Unione Europea di intervenire militarmente in tutti o quasi i teatri di guerra, con 6.000 uomini pronti all'intervento e un quartier generale stabile a Bruxelles. Devo dirti che a me mi viene un po' d'ansia quando leggo questa cosa, però c'è una ragione, evidentemente. Ecco, vuoi darci un po' per...
Sì, la ragione è quella ovviamente relativa alle conseguenze della ritirata praticamente unilaterale degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Cioè, von der Leyen ha detto: dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo farcela da soli. Questo è un messaggio importante da un punto di vista politico, strategico dell'Unione Europea. Cioè, forse l'Afghanistan, ne avevamo parlato, può significare veramente un cambio di passo anche in materie dove, come quelle della difesa, dove gli stati tendono sempre, no, a essere molto gelosi delle proprie competenze nazionali. E in più, anche qui, cito le parole del commissario Gentiloni, ha detto se non ora, quando? Effettivamente sembra, forse questo è arrivato il momento e arriverà con la presidenza francese del Consiglio, che sarà dal 2022, l'occasione per mettere tutti e 27, o anche se non sono 27, almeno una ventina di paesi disponibili sul tavolo, e creare veramente una forza di intervento europea.
Allora, un commento che ha fatto Draghi. Dunque, Draghi vuole un'Europa più forte, anche questo si leggeva su Repubblica di ieri. E invece quest'oggi c'è un riferimento a Mattarella, che ai capi di Stato al vertice di Arraiolos ha detto: all'Europa servono politica estera, difesa e sicurezza comuni, altrimenti viene meno. Ecco, quello che mi ha più colpito è il riferimento al fatto che non si può stare passivi. Se si sta passivi vuol dire che alla fine l'Europa sparirà. Ecco, condividi questo giudizio così tagliente del presidente Mattarella?
Assolutamente, tra l'altro tagliente proprio dal presidente, che di solito usa sempre, no, toni molto moderati e pacati e sempre equilibrati, ha detto parole abbastanza forti, ma ha ragione, perché se l'Europa non si rende conto che anche in materia come quella della difesa e della politica estera deve iniziare a fare politica, e quindi deve iniziare a presentarsi come un attore internazionale che non dico interviene, ma che partecipa più attivamente, altrimenti si rischia di fare la fine, no? come abbiamo visto in Afghanistan, che subiamo le decisioni unilaterali dei nostri alleati, non solo dei nostri non alleati, come possono essere i turchi, i russi o i cinesi, ma anche proprio dei nostri principali storici amici, che sono ovviamente gli Stati Uniti d'America.
Allora io direi, Marco Fusaro, facciamo a questo punto spazio per un brano di musica e poi continuiamo la conversazione con te per parlare anche, beh, di alcune polemiche che comunque esistono. Io l'ho trovato sul Fatto Quotidiano: all'Europarlamento Calenda record di assenze, e qui c'è il solito stereotipo, se vuoi, del parlamentare europeo che insomma prende un sacco di soldi e lavora poco. Se ne parla fra un poco, dopo un breve stacco musicale. Riprendiamo la nostra conversazione con Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles. E allora, Marco Fusaro, prima di questo brano abbiamo fatto riferimento a una polemica che non è la prima e non credo che sarà l'ultima, questa volta dal Fatto Quotidiano, che a proposito dell'europarlamentare Calenda dice: ecco, c'è un record di assenze appunto nel Parlamento dell'Unione Europea, poi lui vuole candidarsi a sindaco di Roma, ma insomma c'è questo problema che forse la classe politica non ha ancora preso sufficientemente sul serio il Parlamento europeo, e che magari ci manda persone per dargli il contentino rispetto, come dire, a percorsi politici nazionali che non sono andati a buon fine, non so, o comunque... che impressione hai tu che sei un assistente al Parlamento?
Ma allora, questo è un po' uno stereotipo che forse era vero negli anni 70, negli anni 80, quando tra l'altro il Parlamento non era a elezione diretta. Adesso non è così. Ti ringrazio per aver pescato quell'articolo del Fatto Quotidiano, perché a mio modo di vedere getta discredito e una cattiva luce senza alcuna ragione. Ti spiego perché, Roberto, e vorrei anche forse spiegarmi ai nostri radioascoltatori, ai nostri amici. Quando parlano di record di assenze, stanno parlando del 95% di presenze, cioè il sistema dei voti del Parlamento europeo, che tra l'altro dalla pandemia è anche possibile a distanza, consente praticamente a tutti gli europarlamentari italiani in particolare di essere quasi sempre presente. Per cui quel titolo è completamente fuorviante, perché se si va a leggere, lo spiega anche poi nel testo, in realtà Calenda è stato presente almeno il 95% delle volte alle votazioni del Parlamento europeo,
che è un'ottima percentuale.
Io direi, esatto, siamo vicini al 100%. Ora, se si andasse a vedere la percentuale di presenza alle votazioni al Senato e alla Camera della Repubblica, vi posso garantire e assicurare che non ci sono questi livelli di percentuale, anche perché non c'è il voto a distanza e non c'è stato durante la pandemia, mentre il Parlamento europeo sì. Quindi ecco, io credo che invece in questo caso forse si potrebbe fare un giornalismo un pochino più attento e migliore, e non gettare discredito probabilmente sul principale candidato avverso a Virginia Raggi. Ecco,
certo, forse. E poi ovviamente uno potrebbe dire, ma insomma è il titolo, perché poi viene spiegato nell'articolo, però la gente spesso legge il titolo e forse un paio di righe, quindi...
Prego. Cioè, no, assolutamente. Infatti, io stesso, che bene o male sono addetto ai lavori, ecco, tra virgolette, ma sono andato a vedere il sito, ho controllato VoteWatch, ho riscontrato che l'onorevole Calenda è comunque stato presente oltre il 95% delle volte ai voti nella sessione plenaria. Ecco, io sinceramente...
Certo, è importante
questo. Sembrano
percentuali...
Certo. Esatto, quindi... È 71esimo su 74 parlamentari, ma oltre il 95%, quindi insomma...
Ti faccio un'altra domanda, anche questa immagino che tu l'abbia sentita tante volte, ma quanto è importante, come dire, il Parlamento europeo per la costruzione europea, al di là dell'aspetto simbolico? Incide davvero un parlamentare o un gruppo parlamentare, insomma, per quel che riguarda le politiche dell'Unione Europea?
Ma senza ombra di dubbio sì, soprattutto il gruppo parlamentare, ovviamente soprattutto
certo,
i gruppi parlamentari più ampi, quelli più numerici, il Partito Popolare Europeo.
Quindi non è vero che sono solamente liberali. I leader dei governi che in qualche maniera fanno e disfanno in Europa, il Parlamento ha un suo ruolo importante?
Il Parlamento, oltre ad avere un ruolo di controllo sull'esecutivo, cioè sulla Commissione, anche... un ruolo, diciamo, non ancora formalmente di iniziativa, però nelle nostre risoluzioni, di cui abbiamo parlato anche prima, ci sono indirizzi che poi la Commissione fa suoi e quindi li ritroviamo poi nella legislazione, nella normativa. E poi, Roberto, non dimentichiamoci che sull'80% della legislazione, direttive e regolamenti, il Parlamento europeo ha lo stesso identico potere del Consiglio, quindi dei cosiddetti governi. È ovvio che su certe materie, come la difesa, come la sanità, come il sociale, è ovvio che lì invece, dove ci sono meno competenze, il peso dei governi è molto molto maggiore rispetto a quello del Parlamento. Però in tantissime materie, mercato interno, concorrenza, ambiente, se ne è parlato anche di quello oggi, sulla biodiversità, sulla normativa, per esempio sulla legge sul clima, lì il Parlamento ha deciso allo stesso livello rispetto ai governi nazionali, rispetto agli stati.
Bene, ti ringrazio, perché questa è una precisazione molto importante. Allora, noi ringraziamo davvero Marco Fusaro, abbiamo avuto grazie a lui una panoramica, anche prendendo spunto dal discorso sullo stato dell'Unione della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea. Grazie davvero a Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles, e a risentirci.
Grazie a voi, a presto.